Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, consiglio ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore o in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E a Danna anche. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, ieri era il 13 di luglio, ero qui a Fatima. Era praticamente il mese in cui la Madonna ha fatto vedere l'inferno. Qui, anche se ce lo fanno vedere, non ci crediamo. Voglio dire, questo mondo sta diventando un inferno, no? A parte gli incendi e i bruciati vivi, ma è un inferno perché si scoprono ogni giorno di più certe cose terribili, anche per quanto riguarda i farmaci, né? Praticamente il farmaco ti rende un dipendente da farmaco, per cui i soldi che hanno fatto diciamo queste multinazionali, no? Somministrando farmaci, che uno naturalmente quando si parla di farmaci uno pensa serve per farmi guarire, invece non è mica vero, serve per farmi ammalare, no? Spesso serve per farmi ammalare, una cosa terribile. E vabbè, comunque dico, siamo concerti così. Ma noi cominciamo subito di queste cose, perché accadono, perché non c'erano abbastanza cristiani che avessero fede anche per quelli che non ce l'avevano, vero? Dovevano amare anche per quelli che non amavano, sperare per quelli che non sperano, vero? E adorare per quelli che non adorano, ma il Padre va cercando veri adoratori in spirito e verità, per cui ci sono tanti che pensano di essere adoratori, ma in realtà sono adoratori non completi, ecco, diciamo, stanno lì, ma il Padre, dice Gesù, va cercando veri adoratori che lo adorino in spirito e verità. Queste parole sono troppo chiare e ognuno dovrebbe domandarsi: ma io sono un vero adoratore in spirito e verità? Cioè, adoro la parola, perché quando il Padre dice il giorno del battesimo di Gesù nel fiume Giordano: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Praticamente Gesù è il verbo del Padre. Se non ascoltiamo questo, non adoriamo né questo né anche quello. Cioè, bisognerebbe fare un po' di chiarezza, perché tante persone, è come uno che pensava di lavorare tanto per guadagnare tanto, poi si accorge che ha guadagnato poco, e poi ci resta anche male, no? Vabbè, facciamo intanto l'atto di riparazione, allora, Anna. Allora, nel
Certo,
nome del Padre, del
del
Figlio e dello
Figlio e dello
Spirito
Spirito
Santo.
Santo.
Amen.
Amen. Mio Dio,
Mio Dio, io credo, adoro,
adoro,
spero
spero e ti amo.
e ti
E ti
domando
domando
perdono
perdono
per
per
tutti quelli che non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non sperano
sperano e
e
non ti
non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo
Figlio
e
e
Spirito
Spirito Santo,
Santo, io vi adoro
adoro
profondamente.
profondamente.
E vi
E vi
offro
offro il
il
preziosissimo
preziosissimo corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità
di
di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente
presente
nel
nel
tabernacolo della nostra parrocchia, in
parrocchia,
tutti i
in tutti i
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
differenze
indifferenze
con cui
con
egli
cui
è
gli avessero
offeso
offeso
per i
e
meriti
per gli
infiniti
infiniti
del
del
suo
suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del
e del
cuore
cuore
immacolato di
immacolato di
Maria,
Maria.
io vi domando la
Domando la
conversione dei
conversione mia
peccatori.
di tutti i poveri peccatori.
Facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti
Io
credo qui
credo,
presente nel
tu sei
Santissimo
presente nel
Sacramento
Santissimo
dell'altare.
Sacramento
Ti
dell'altare.
amo sopra ogni
Ti amo
cosa e
sopra
ti
ogni cosa e
desidero
ti
nell'anima
desidero
mia.
nell'anima mia.
Poiché ora
L'anima,
non posso
ora non posso
ricevere sacramentalmente,
sacramentalmente,
vieni almeno
vieni almeno
spiritualmente nel mio
spiritualmente nel
cuore.
mio cuore.
Come già
Già
venuto, io ti
venuto qui,
abbraccio,
ti
ti
abbraccio,
ringrazio e
ti
tutto
ringrazio
mi
per
unisco a
tutta,
te.
mi unisco
Oh
a te.
mio Signore,
Che
che
non
non
abbia
abbia
mai
mai a separarmi
separarmi
da
da
te
te
con
come
il
peccato.
peccato. Allora, fa conto, Anna, che mi sembra di essere il call center, cioè praticamente c'è solo gente che chiede preghiere, perché malattie gravi, problemi di ogni sorta, non vi dico, cioè siamo sottoposti a quel che ci meritiamo del resto, ma c'è una recrudescenza, vorrei dire, con un'intensificazione di dolori, di sofferenze di ogni sorta. Ma c'è quel che è peggio, no? Che praticamente uno sta male, ma perché non è stato attento quando gli hanno spiegato come si fa a star bene. Mi spiego. Cioè, se il mondo è ridotto in questo stato, non è che il Signore non voleva che fosse ridotto in questo stato, ma voleva che noi stessimo bene, diciamo, felici insieme a Lui, osservando i Suoi comandamenti, perché il suo giogo è dolce, perché il suo carico è leggero, ma noi non abbiamo dato retta. Ha mandato anche la sua Santissima Mamma a dire cosa vedono da lassù, e con l'invito naturalmente a cambiare vita. Non abbiamo fatto nulla. Allora, cosa succede? Se ti dicono, guarda, se tu continui a fumare, ti viene il cancro ai polmoni, esempio, no? Per cui ti avviso che il fumo fa male. Lo scrivono anche sui pacchetti di sigarette. È lo stesso, io fumo lo stesso, no? Allora, e quante cose ci dicono che fanno male, e io le prendo lo stesso. Vabbè, allora tu stai male perché non vuoi star bene, cioè stai male perché no, stai sfidando praticamente anche la natura stessa, che se tu la percuoti in quel modo là, a un certo momento te le farà pagare, perché mentre il Signore perdona, la natura non perdona mai, proprio dico mai. Ecco, mettiamocelo bene in testa, la natura non perdona mai. Pertanto, diciamo, noi andiamo contro anche le regole per star bene, e naturalmente staremo male. Ecco, poi se fai i suoi peccati, vedi che lo stesso, l'ho detto anche diverse volte, però lo stesso San Bonaventura dice che piange uomo perché con il tuo peccato hai fatto disordine nell'universo. Bisogna pesarle queste parole. Cioè, se la terra potesse, ti inghiottirebbe, non si sa mai, può succedere, ogni tanto succede anche. Ti inghiottirebbe perché non sopporta di essere calpestata da delle creature che sono ribelli al proprio creatore. Queste non sono, diciamo, pensieri dei santi o delle persone che, siccome sono attratte dalle cose di Dio, dicono queste cose qua, ma la verità non è questa. La verità è questa: il santo, quando parla, vero, è anche sotto l'influsso dello Spirito Santo, che gli fa dire delle cose per il bene di tutti. Ma pensa, alcuni giorni fa, sembra un giorno, sì, diciamo 15 giorni fa, ricordo, mi ha fatto impressione quel brano evangelico, forse Anna te lo ricordi, era ancora nel mese di giugno, prima di San Pietro, e domani, ecco, cioè il giorno dopo sarebbe stato San Pietro e Paolo, no? Allora, dice, Gesù dice: guardatevi dai falsi profeti. Ma chi sono i falsi profeti? Sono quelli che non dicono la verità, sono quelli che modificano la verità, sono quelli che si permettono di cambiare anche le parole dette da Gesù, e quando lui ha detto neanche una virgola si tocca, per cui diventano falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Ma pensa un po'. Cioè, praticamente hanno la pelliccia, Anna, io sento, forse tu stai soffiando dentro la cornetta, perché sento, no, sento un rumore. Allora, dice così: guardatevi, dice, che vengono voi in veste da pecore, però se tu gli alzi le labbra, hanno i denti canini, hanno i denti canini, per cui sono lupi rapaci, no? Ma però la pelliccia da pecora, cioè si vestono, magari adesso non si vestono neanche più, ma dai loro frutti li riconoscerete, perché, scusate, ora, mettiamo una parrocchia, no? Una parrocchia viva, veramente, che dà anche frutti di vocazione, famiglie sante, da frutti di conversione, cioè praticamente una parrocchia che non genera queste cose qua, c'è qualcosa che non funziona, no? Perché non danno frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine, dagli spini o i picchi dei rovi, così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo può produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco, no? Perché ho voluto riprendere questo brano, no? Perché vi ho detto all'inizio che qui ieri 13 di luglio la Madonna era apparsa 100 anni fa e mostrò l'inferno. Allora qui dice così: ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dei loro frutti dunque li riconoscerete. Allora io mi domando, cioè qui parla, viene gettato nel fuoco, il Signore parla di fuoco, ma pensate un po' a Padre Pio che dice, no, guardatevi dalla valanga di fuoco, vuol dire che non stiamo dando frutti buoni, non stiamo dando frutti buoni, addirittura sta succedendo di tutto, sembra addirittura che l'interpretazione della Bibbia, cioè ogni vescovo può fare una sua interpretazione nella sua diocesi, ci può essere una Bibbia diversa da quella della diocesi vicina perché lui la interpreta in modo diverso, altro che virgole e accenti, no? Per cui può succedere di tutto, sta succedendo di tutto, ma l'ipnotizzato non si accorge di niente. Abbiamo l'anestetico, vero, che non ci fa sentire, non ci fa capire dell'intelletto, l'anestetico dell'intelletto che non funziona, no? Lo dico, le getta nel fuoco, ma sto fuoco, che fuoco è? Cioè, il purgatorio è una prigione? Sì, dice, sarei messo in prigione e non uscirei di là finché non hai spagato fino all'ultimo spicciolo. Allora, il Signore è misericordioso perché ci avvisa, non è misericordioso perché dice, ah, ma io tappo occhi, orecchie, cioè non vedo niente, non voglio, io vi porto tutti in paradiso, no, non l'ha mai detto. Cioè, dice, sforzatevi di entrare per la porta stretta perché larga è la porta che conduce alla perdizione eterna, naturalmente, no? Allora, queste parole qua, cosa facciamo? Le interpretiamo e diciamo che il Signore aveva organizzato un falò con gli scout, per cui parlava del fuoco perché stavano davanti al fuoco con gli scout, ma che cosa dobbiamo, cioè che fantasia deve sbucare ancora fuori? È diabolica questa fantasia. Ecco, e siamo conciati così. Allora, 13 luglio. Guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Allora, se dice che non c'è nessuno che prega per quelli lì, vuol dire che mancano cristiani buoni che preghino per quelli che non sono buoni, perché sti qua vanno all'inferno perché mancano quelli buoni. Allora, una parrocchia, diciamo, che funziona, che cosa fa? Diciamo che non si cura solo dei vivi, ma anche di coloro che sono vivi, ma si incamminano verso, ecco, la morte, verso il trapasso, e naturalmente, diciamo, organizza preghiere, adorazioni, e con il fine insegnato dall'Arcangelo Michele, cioè, noi siamo qua, io parroco, voi fedeli, cioè non come la ministra, vero, assolutamente, ma dico fedeli, E siccome nella nostra parrocchia non tutti sono convertiti, non tutti sono santi pronti per andare in cielo, noi ecco, siamo qua a supplicarci, a invocare, ecco, che queste anime non vadano perdute, per cui la Madonna non dirà più molte, molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, perché no, noi nella nostra parrocchia abbiamo quelli che pregano e si sacrificano per loro. Capite come funziona? Ah. In questo modo però il Signore, visto che con poco il Signore, vedi, con tre pani e cinque pesci è dato da mangiare a 5.000 persone, dice: questa parrocchia funziona, è una parrocchia che mi glorifica, devo donare delle vocazioni a questa parrocchia perché sarà un prete formato nel modo giusto, come il parroco che sta facendo tutte queste belle cose per i suoi parrocchiani, per le sue pecorelle. Però, per cui, vedete, cioè uno deve pesare le parole, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Allora, come fa un cristiano a cantare ed essere allegro quando il fratello sta andando all'inferno perché tu non fai niente per lui? Dico, come fai tu a sentirti un buon cristiano? Come fai a sentirti un convertito che non te ne importa niente se i tuoi fratelli vanno all'inferno? Ma come fai? Ma cosa vuoi parlare di carità? Che la prima carità è quello di salvare le anime, no? Perché se uno muore di fame, voglio dire, che va in paradiso, è meglio di uno che ha la pancia piena e va all'inferno. Allora, le prime opere di carità sono quelli spirituali, tanto è vero che la Madonna a Fatima cosa ha fatto vedere? I barconi di anime che vanno all'inferno. Ora, diciamo, queste cose che vi sto dicendo sono delle provocazioni, ma dico, bisogna provocare anche la nostra testolina a pensare secondo lo spirito e non secondo la carne. C'è una grande confusione, per cui troppa gente parla, ma poca gente parla chiaro, questo è il problema. Ecco, tutti parlano, però diciamo, c'è anche l'aria fritta, dicono che anche quella, diciamo, fa parte dei parolai che parlano, ma poi alla fine dicono niente o dicono quello che vogliono loro, non quello che ha detto nostro Signore. E così. E allora, Anna, mi devi perdonare di questo mio sfogo, ma io, pensando alle anime che vanno all'inferno, questi poveri bambini che sarebbero morti di paura se la Madonna non avesse promesso prima, vero, che si sarebbero andati in cielo e saremmo morti di paura, dice, no? Queste persone che sono deformate, per cui non è che un bel ragazzo all'inferno rimane un bel ragazzo, diventa un mostro, capite? Per cui dice, dalle forme orripilanti, dice, brutti, cose, animali sconosciuti, dice che da spaventarsi, ecco, l'inferno è quello là. Ma io vedo anche tutta sta gente che se fa tutti questi tatuaggi infernali sulla pelle, ma questi stanno preparandosi per andare dentro là, non lo so. Dico, ma tu pensa, no? Cioè, ci piacciono le cose brutte. Ecco, tutti questi affari, questi, non so come li chiamano, questi, diciamo, che fanno sui muri, vero, queste immagini che sono spaventose, molto spesso sono spaventose, non hanno un nome che io non me lo ricordo. Ecco, un titolo che non me lo ricordo. E così, dico, vedi, vogliono abituare il nostro pensiero a vedere cose orripilanti, cose spaventose. I bambini giocano con delle immagini spaventose e ridono e scherzano. Cioè, bisogna abituarsi ad andare all'inferno, non lo so. Allora, Anna, io penso a quelle cose là, perché tutti gli altri discorsi sono poca cosa, cioè un'anima che va all'inferno, cioè Gesù Cristo è morto per lui, la Madonna ha patito per lui, voi pensate Togliatti per esempio, no? Togliatti comunista, sfegatato, Padre Pio è andato in bilocazione sul suo capezzale per salvarlo. No, ha detto, va bene, io non voglio assolutamente, ecco, Per cui ha voluto dannarsi, no? Ora, ma Gesù era morto anche per quella persona lì. Padre Pio ha offerto le sue sofferenze anche per quella persona lì e lui ha detto no. Molte, molte anime vanno all'inferno, ma sapete quante ne vanno adesso, visto che il peccato della carne è quello che manda più anime all'inferno, con questo caldo torrido, chissà, uno pensa brucerai meglio, vero? Brucerai meglio perché le carni nude bruceranno. Allora, avevi caldo, ne avrai ancora di più, brucerai. Ecco, queste cose non si devono dire, perché sono vere. Bisogna dire delle cose che non sono vere, così le persone ipnotizzate o che ne so io, tranquillizzate dai discorsi di aria fritta, arrivano davanti al giorno del giudizio, no? E dicono, ma come? Ma non mi hanno detto che, ma se tu perdonavi tutti, ma si è detto che non serve andare a messa, basta andare quando ci si sente, e che poi i peccati della carne, ma no, ma se due si vogliono bene non sono più peccati perché si vogliono bene, ma mi hanno detto così, e questi sono falsi profeti, e noi li abbiamo i falsi profeti, e come li abbiamo? Mamma mia, e mica quelli piccoli, anche di quelli grandi ci sono, grandi falsi profeti, e allora cosa bisogna fare? Prepariamoci perché certamente il Signore che ci vuol bene ci purificherà, è vero? E noi diciamo fa presto, ma io so soltanto che così è scritto, i vivi rimpiangeranno i morti. Così poi noi che vogliamo sempre godere, fare i goderecci, vero, avremo da piangere di qua e anche di là, perché non abbiamo portato frutti e nonostante cresime, comunioni e battesimi, vero, e sacramenti vari e... niente da fare, mi avete rifiutato, non mi volete, non fate niente per venire incontro a me, cercate prima il regno e la sua, cioè il regno dei cieli e la sua giustizia. Ecco, guardate le cose di lassù, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Così è. Allora, Anna, tu senti, mi conosci un po', io non riesco a stare zitto, no? Perché mi sembra di essere un vile che, sapendo le cose, le taccio, per cui mi metto in fila con tutti gli imbroglioni e se non faccio il falso profeta, diciamo che praticamente non denuncio i falsi profeti e bisogna denunciare. Noi non facciamo i nomi, ma siccome quando uno guarda il Vangelo, guarda il catechismo della Chiesa Cattolica e poi senti che ti dicono delle cose diverse, quello è un falso profeta perché falsifica la verità. Ecco, allora, sì.
Hai ragione.
Scusa, nel catechismo c'è scritto tutto, però, c'è scritto tutto, ma chi uno lo legga e che capisca quello che sta leggendo, però.
È quella, il dilemma, purtroppo, sì.
Allora, Anna,
ecco, allora.
Sì, siamo qui con Giacobbe, è vero.
In un clima sì, celestiale, direi proprio davvero, lì è un'altra, si vive in un'altra dimensione tua, Fatima, ecco, naturalmente stai vivendo proiettato verso il cielo mentre noi siamo proprio
ma non è che
sofferenza.
Ma vedi, non è che si parla di queste cose anche qui a Fatima, sono pochi quelli che trattano l'argomento, no? Vengono a Fatima perché è il centenario, vengono a Fatima perché è bello. Ma vengono a Fatima, per cambiare vita?
I turisti, ma no, io ho fatto questa esperienza in realtà con altre associazioni, ma proprio non ho ricavato niente, ecco, assolutamente, veramente, hai ragione. Sì. Allora, bene. Passiamo alla prima lettura.
Sì.
Dio adempie le sue promesse, conducendo in Egitto Giacobbe e i suoi discendenti. Dopo molti anni nel paese di Gosen, egli può riabbracciare il figlio Giuseppe, sano e salvo, dopo tante vicissitudini. Non fermiamoci a ciò che soffriamo nella vita presente, ma guardiamo avanti pieni di speranza, pensando al premio eterno che ci attende, se sapremo offrire ogni nostro dolore senza ribellarci. Passerà. Mie care l'inverno, scrive San Piero da Pietrelcina ad alcune figlie spirituali, e verrà l'interminabile primavera, tanto più ricca di bellezze quanto furono più dure le tempeste.
Vedi? Ma praticamente, cioè, vedi che la Madonna dice: infine il mio cuore immacolato trionferà, no? Per cui diciamo che cambierà sta storia. Ma bisogna anche domandarsi a che prezzo, no? Perché non dobbiamo pensare, se adesso io ho la Fiat 500, con il trionfo del cuore immacolato avrò la Ferrari, no? Ma toglietevelo dalla testa. Probabilmente se adesso ho la 500, dopo dovrò andare addosso di mulo, forse, dico, non si sa mai, perché visto e considerato che l'uomo quando sta bene è scritto così che diventa come una bestia, no? Diventa come un animale. Allora, diciamo che il benessere, cosiddetto benessere, ci fa diventare idolatri, e invece che adorare Dio e amarlo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, noi che cosa facciamo? Adoriamo gli euro, le mode, vero? L'oro, gioielli, che ne so io, il nostro corpo, se ci sono tanti centri per l'estetica, io non so se ci sono altrettanti centri per sistemare le persone dal di dentro, non quelle, l'estetica di fuori, ma diciamo quelli che mettono a posto l'anima. Ecco, questo sarebbe importante sapere, perché uno può anche dirti: ah, vai in pace, no? L'altro giorno c'erano due sposi sono da 10 anni che sono sposati, ma diciamo che fanno fatica ad andare avanti, ma non per i soldi, fanno fatica perché, diciamo, non è che si vogliono tanto bene, no? Perché le seduzioni del mondo sono tante, no? E siccome la vita anche nel matrimonio prevede anche, diciamo, il sacrificio, e allora uno cerca di eliminare i sacrifici e cercare i godimenti, ma i godimenti in questo mondo, cioè il Signore dice: se non fate penitenza perirete tutti allo stesso modo. E allora, dicevo, gli ho spiegato un pochino cos'è il matrimonio, cosa pensa Dio del matrimonio, perché ha creato l'uomo, perché ha creato la donna e tante altre cose, no? E allora si guardavano negli occhi questi due qua per dire: mamma mia, ma tutte queste cose qua noi non ne abbiamo fatta neanche una, nel senso, le virtù non hanno praticato, ma i peccati li hanno fatti tutti. E naturalmente stanno male, perché come fanno due che possono dirsi che si vogliono bene, ma in realtà non se ne vogliono proprio, perché se uno vuole il bene dell'altro fa di tutto perché si salvi, fa di tutto perché sia felice, perché abbia la vita di grazia dentro di sé. E invece no, qui facciamo di tutto per far perdere la grazia, facciamo di tutto perché le persone si perdano, vero? Pertanto dobbiamo assolutamente insegnare. Ecco, quando poi gli ho spiegato tutte le cose, sapete cosa è successo? Che mi dice: ma io vorrei trovare un prete che mi confessa le cose che mi hai detto tu, ma noi veramente siamo anche andati, ma ci ha detto che sì, ma non fa parte della natura umana, cioè il Signore è comprensivo, per cui non puoi neanche pentirti, no? È capitato anche a me, ho dovuto chiedere a un padre, ho detto: padre, scusi, mi permette di pentirmi? No, perché lei non vuole neanche che io mi penta, no? Mi dà il permesso di pentirmi, perché qui non riesco a mostrare che sono pentito del bene che non ho fatto o del male che ho fatto, no? Lei mi giustifica e non vuole che io mi penta, no? Mi permette che mi penta. Allora mi ha detto: ah, se vuol pentirsi si penta, cioè se voglio pentirmi mi posso pentire. Siamo arrivati a questi punti. Allora questi due sposi, no, dicono: sai, noi anche siamo andati, però praticamente non stiamo meglio di prima, perché in pratica se dentro abbiamo le cose che fanno male, continuiamo a star male, bisogna Allora gli ho detto, guardate, facciamo una bella preparazione, facciamo la raccolta differenziata, no? Peccati mortali, peccati veniali, ecco, peccati di omissione, peccati, ecco, contro questo, contro quell'altro, e tutte queste cose qua. Poi andate a confessarvi, dice, ma guarda, dovresti farci conoscere qualcuno che la pensa come te, perché se andiamo a confessarci in questa maniera qua, vuol dire, ma voi che ci avrete tutte queste cose, no? Per cui c'è anche sto problema qua. E allora ho detto, guarda, intanto facciamo la prima tappa, no? Vedere di capire, ecco, il male che abbiamo fatto e il bene che non abbiamo fatto, perché anche il bene che non abbiamo fatto è peccato comunque, è un peccato di omissione, tu potevi farlo, avevi salute, avevi tutto per poterlo fare, avevi la chiesa che stava davanti a casa tua, ma tu praticamente hai omesso, vero, di entrare, fare l'adorazione, confessarti, andare a messa, tutte queste cose là. E dico, poi vediamo un po' di trovarvi anche qualcuno che vi confessi come si deve. Io so che quelli che si sono confessati così, con tutta sincerità e con pentimento e dolore, perché hanno dovuto manifestare tutte le loro miserie, quando è finita la confessione, poi mi hanno detto, Claudio, mi sembra di... mi pare di avere il fenomeno della levitazione, cioè mi pare quasi di non essere attaccato alla terra, cioè mi sembra che tolti tutti questi pesi che li avevo dentro, ma nessuno mai me l'aveva fatti notare, e mi davano la soluzione dicendo, ti do la soluzione anche di tutti i peccati che tu non ricordi. Ho detto, ho capito, ma tu come fai a pentirti dei peccati che non conosci, no? Per cui bisogna che tu li conosca, allora puoi pentirti, allora bisogna aiutare anche le persone a vedere i propri peccati. E dice, mi pareva, ecco, di fare questo, di provare, ecco, questo fenomeno di levitazione, mi sembrava, ero così leggero che mi pareva di volare, no? Allora, vedete, strano, non è che uno dopo essersi confessato dice vado in depressione, no, vai in compressione, perché dice adesso sto bene perché ho detto tutto il male che ho fatto, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati e il Signore mi ha perdonato, mi sento veramente bene, anzi quanti mi hanno detto se non avessi confessato, diciamo, i miei peccati, se non avessi trovato qualcuno che mi avesse aiutato a tirar fuori tutte le mie miserie, io mi sarei dannato sicuramente. E queste sono testimonianze che mi danno poi le persone che vanno a fare una bella confessione. Però Anna dice, ma qua praticamente dovevamo parlare di Giacobbe? Sì, beh, praticamente noi sappiamo, vero, che Giuseppe era finito, vero, l'avevano messo
nella cisterna, sì,
nella cisterna, vero, sì, sì, poi venduto, eccetera, eccetera, poi è diventato governatore, vero, del faraone, e poi questi stavano per morire di fame, sono andati là a prendere il grano in Egitto e lui ha riconosciuto i suoi fratelli, eccetera, eccetera. Comunque, diciamo che alla fine, ecco, appena allora Giuseppe fece attaccare il carro e salì incontro a Israele, suo padre, in Gosen. Appena se lo vide davanti, gli si gettò al collo e pianse a lungo, stretto al suo collo. Israele disse a Giuseppe, Israele non è uno stato, è una persona, disse a Giuseppe, posso anche morire questa volta dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo. Per cui quanto ha patito quell'uomo, ecco, e poi ha ritrovato suo figlio vivo, sano, vivo, e addirittura che aveva fatto più carriera degli altri suoi fratelli che l'hanno venduto. Vedete il Signore cosa combina? La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Avete visto Giuseppe cosa è diventato? era l'amministratore di tutti i beni del faraone, no? Se stava con i fratelli avrebbe fatto il pastorello, diciamo, no? Allora, Anna, proviamo a leggere il Salmo, vuoi che leggiamo il Salmo?
Sì. Allora, la salvezza dei giusti viene dal Signore, questo è il ritornello. Mm-hmm. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri. La loro eredità durerà per sempre. Non si vergogneranno nel tempo della sventura e nei giorni di carestia saranno saziati. Sta lontano dal male e fai il bene e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore nel tempo dell'angoscia, è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati.
Ecco, ma dico, questo Salmo, per esempio, no? Dico, questo Salmo, se uno sta attento a quello che sta leggendo, dice, ma vedi, qui mi danno le coordinate, come fare ad essere felice. Allora dice, confida nel Signore e fai il bene, abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore e esaudirai i desideri del tuo cuore. Mi sembra che un salmo del genere dovrebbe essere desiderabile per ogni persona che cammina sulla faccia della terra. Per cui confidare nel Signore e fare il bene. E qui uno confida in se stesso ed è maledetto e fa il male perché è maledetto, per cui non può fare il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza, cioè che il Signore veglia su di te e ti protegge. Cerca la gioia nel Signore, cioè la gioia non deve cercarla girando canali alla televisione, la gioia la trovi nel Signore perché Lui è gioia eterna, perché Lui è felicità eterna, perché Lui è amore infinito. Tu dove vai a cercare la felicità? Ma dove vai? Piglio l'aereo, vado di qua, vado di là e cerco di godermi. No, guarda, tu vuoi star male, tu vai in cerca di guai. Cerca la gioia nel Signore, non fuori del Signore, non esiste. È nel Signore che devi cercarla. Esaudirai i desideri del tuo cuore, perché tu che cerchi il Signore, chiaramente non puoi desiderare cose che offendano il Signore, ma desidererai cose che diano gloria al Signore. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri. La loro eredità durerà per sempre, nel senso che il giusto vive unito a Dio di qua e anche di là, per cui l'eredità durerà per sempre. Conosce i giorni, conosce tutto, conosce il Signore e sa tutto. Non si vergogneranno nel tempo della sventura e nei giorni della carestia saranno saziati. Allora dice, ecco, vedi, tu se leggi il libro di Giobbe, poveretto, cosa non ha patito? Tutti addosso, no? Gli amici, i tre amici, la Elifaz e quegli altri, dice, tu che hai tanto pregato, che hai fatto tanto del bene, se tu fossi veramente un giusto, il Signore non ti tratterebbe così, per cui addirittura lo umiliavano ancora di più. Ma poi il Signore ha permesso che addirittura ci si mettesse anche la moglie, come è successo qualche tempo fa con qualche altra moglie, vero? Ti ricordi, Anna, che abbiamo letto qualche settimana fa? C'era la moglie di qualcuno che non mi ricordo più, che diciamo se l'è presa con suo marito. Non ti ricordi neanche te?
No.
No. Io avevo anche commentato che questa moglie dice, vedi tu però, se avessi... sai chi era? Forse, non so se era la moglie di Tobi, la moglie di Tobi deve essere stata, sì. Allora, non si vergogneranno nel tempo della sventura, nei giorni di carestia saranno saziati.
Belliva, sì, quindi...
Se ti ricordi? Ti ricordi che lo rimproverava, dice, sì, vedi, però...
Che fai, sì, ecco.
Ecco, vedi qua, ecco, e per cui anche con Giobbe stessa musica. Dice, ecco, vedi, tu sei un imbroglione, perché se tu fossi stato veramente un buon israelita, il Signore non ti tratterebbe così, sei diventato perfino lebbroso, fai schifo. Ecco, pensa un po'. Allora, non si vergogneranno nel tempo della sventura e nei giorni di carestia saranno saziati. Sta lontano dal male e fa il bene. Allora, sta lontano dal male, ma oggigiorno la gente non sa manco cos'è male e non sa neanche quel che è bene, quello è il problema, perché oggigiorno sembra che il bene sia male e il male sia bene. E avrai sempre una casa, per cui non terremotata anche, fra l'altro, no? Avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. Ma i fedeli, per mostrare se sono veramente fedeli, saranno messi alla prova, come Giobbe è stato messo alla prova, come Tobi è stato messo alla prova. Allora, praticamente, tu sei fedele nella prova. Dice, ma le cose mi vanno storte. Sì, per gli uomini, ma per Dio stanno andando dritte, perché tu resisti e confidi nel Signore, per cui meriti diciamo benedizione, perché sei fedele nella prova. Altrimenti come fai a dire io credo? Vediamo se è vero. Proviamoci nella fede. La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è la loro fortezza. E il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. Allora, beati perseguitati, ma tutti addosso, che miseria, che vergogna, su tutti i giornali, e vieni strapazzato, eccetera, eccetera, ma il Signore è giusto. E allora alla fine Lui fa giustizia. E allora saranno esaltati coloro che sono stati umiliati, saranno umiliati coloro che hanno saranno umiliati coloro che si esaltavano, che confidavano nella propria potenza, che si erano gonfiati e pensavano di essere quello che non sono. Ecco, il potere umano. E va bene. Anna, adesso tu dirai, è bene che ti fermi, Claudio, perché è vero che là ti danno da mangiare anche bene, no? Però diciamo forse te ne danno troppo bene perché c'hai troppe energie. Allora ci fermiamo, è vero, e facciamo una pausa musicale.
Un breve momento, sì, ci risentiamo tra poco. Allora, Ave Maria.
Sì, sì, Ave Maria.
Amen.
Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra meditazione e mentre ascoltavo la musica pensavo, ecco, al fenomeno anche di quanti femminicidi, quante cose succedono, ogni giorno morti di qua, morti là, questo ammazza quell'altro, poi si ammazza anche lui. Allora pensavo alla meditazione che abbiamo fatto prima, no? Riguardo a Giobbe, la moglie di Giobbe e la moglie di Tobi, ecco, quello di rinfacciare, no? Cioè, già, cioè, se uno accende un fuoco che c'è una discussione abbastanza animata e poi la creatura che, diciamo, se riuscisse a tenere la lingua dentro dalle due porte, cioè quella dei denti e quella delle labbra, e dice, potrebbe dire, mio marito in questo momento è furibondo, è meglio che sto zitta, no? Quando ha finito poi si raffredderà, ecco, e poi magari con calma potremo parlare, invece no, scattano, cosa scatta? Scatta praticamente il, non solo i rimproveri, ma quello di recriminare le cose antiche, rinfacciare le cose, ah ma tu quando così avevi fatto così, per cui butta benzina sul fuoco, succede di tutto perché il demonio è lì che ti aspetta, perché tu combini il misfatto, poi questo ammazza quello, poi visto che l'ha ammazzata si ammazza pure lui, così il demonio se ne è portati due all'inferno, capite? Per cui stiamo buoni, vero? E diciamo, Signore, anche tu tacevi quando ti rimproveravano, no? Per cui questo uomo adesso è su di giri, lasciamo che dica tutto, ci conviene dire guarda tu hai ragione, no? Io purtroppo sono una creatura anch'io povera per cui posso sbagliare, ti prego di perdonarmi, allora butti benzina, fai la pompiera e invece no, fai la piromane perché butti benzina sul fuoco. E così succede che vanno al cimitero eterno, tutti e due, così succede.
Sì.
Cioè, spiegata così in poche parole, no? Ma è facile dire così, ma vorrei vedere tu, lo so, dico, siccome siamo umani, quando uno è su di giri, che c'ha il sangue che gli arriva alla testa, no? Così tu vai a dirgli addirittura, ma tu però hai fatto, ecco, tu mi avevi detto e poi anche tu non ti sei comprato bene, ma non sta a dirgli queste cose qua, perché adesso non è il momento, guarda, succede il finimondo, Per cui saper tacere.
Che bello,
questa è una parentesi, non c'entrava niente con la lettura di oggi, però dico, però bisogna essere pratici, no? Cioè, se uno è come un imbufalito, no? Tu che cosa fai? No, ma scusa, se vedi che è imbufalito è meglio ti conviene dire guarda, ti do, sei un bufalo, ti porto un po' di fieno, mangia, vero? E sta buono, vero? E invece no.
L'antidoto proprio sì, invece
sì,
no.
Sì.
Assolutamente, è vero.
Gli offri il fieno, così lui mangia e dice, ah, no, guarda te che mogliettina che ho io, no? Mi dà il fieno, no?
È vero, è vero. Sono tutti suggerimenti preziosi perché nel momento quando ti sale la pressione non hai come proprio la pressione.
No, perché generalmente poi questo, vedi, non è che sono che si ammazzano soltanto quando sono giovani, perché poi, durante i tanti anni, no, i due sposi hanno una grande confidenza l'uno con l'altro, per cui si permettono di dirsi di tutto e di più. E questo è male, 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 perché è proprio perché uno conosce l'altro, dovrebbe dire, ma sai, io non vorrei fare gli esperimenti, non vorrei vedere i fuochi d'artificio, no, è meglio che sto buona, ecco, e che me lo tengo buono e forse poi, anche se un po' lontano dalla Chiesa, magari vedendo che io ho tanta pazienza con lui, magari è disposto anche a venire a confessarsi, ma dirà, come? Tu che vai in Chiesa, vero, tu che vai in Chiesa e poi sei una carogna, no? Perché mi rinfacci tutto quello che ho fatto, no? Allora dice, tu non sei meglio di me, ecco, è il bufalo, ha delle corna che te le pianta nello stomaco.
Certo, il puntare il dito sicuramente è quello che ottieni, è proprio, ecco, tu che vai in chiesa,
diciamo,
questa si sente. Ecco,
sì, l'ispirazione derivava da questi due fatti, che la Sacra Scrittura, poi non sono gli unici due, ma la Sacra Scrittura ti fa vedere che ci sono questi due casi, no? Dove le mogli, che i figli erano già grandi, per cui c'è grande confidenza, grande confidenza, la moglie conosce bene l'uomo, tutti, diciamo, le sue debolezze, e allora praticamente da sottomessa vuole diventare, vuole essere lei a dominare la situazione, e a un certo momento ti permette di dirmi queste cose qua, mamma mia. E poi si sentono delle cose terribili, soprattutto quando si va avanti nell'età, tanta confidenza e le parole ce ne sono tante, feriscono, viene a dire, sono parecchio, è vecchio lui, sono vecchia io, siamo due poveri, vero? Per cui abbiamo i nervetti che sono un po' logorati, vero? E siamo quello che siamo, per cui siamo prudenti, perché la prudenza è la virtù dei forti, no?
Esatto, ma anche poter essere in due, di invecchiare, anche questo è un dono grande, veramente, questo lo capiscono le persone sole, cioè
sì.
Anche, ecco, allora, pensare di poter invecchiare insieme, di avere, insomma, al fianco una persona che ti conosce, ecco, da sempre, voglio dire, cioè, sì. Sono momenti importanti anche da considerare, ed
ma
è
certo.
Una grazia.
Scusa, dunque il vino stagionato vale di più. Il formaggio stagionato vale di più, no, le cose stagionate, le cose, i pezzi di antiquariato costano ancora di più.
E
non ho capito perché nella vita così costa tutto di meno, no? Cioè disprezziamo tutto.
È vero, ottimo, ottimo. Vabbè. Questo pensiero ci voleva. Sì.
Ma non so neanche io, guarda, pregate che mi converta, perché non sono mica tanto sicuro, sai, di essere convertito, anzi, ma vabbè,
ma
io quando vedo questi bambini qua, 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della missione, hanno sempre detto di sì, noi diciamo ma ci devo pensare, non adesso, magari dopo, quando andrò in pensione, non sta a chiedermi troppo, perché sai che io sono, non sono molto addentro a queste cose, e avanti con le giustificazioni, il tempo passa,
sì.
E il tempo passa.
Sì.
E poi, la cassa da morto ti aspetta.
Esatto, avrai il tempo, certo. Bene, passiamo al Vangelo, Claudio,
sì, il tempo passa
anche
velocemente.
Gesù preannuncia agli apostoli le prove che li attendono, nelle quali sarà necessario confessare con fortezza la fede. Li incoraggia, tuttavia, a non preoccuparsi, perché saranno assistiti dallo Spirito Santo in ciò che dovranno dire e sopportare per amore della verità. La sofferenza è un tesoro di valore inestimabile. Consapevoli che le croci sono da Dio permesse sempre e solo per il nostro maggior bene, di fronte ad esse diciamo al Signore, con Santa Teresa di Gesù Bambino: lungi dal lamentarmi con te della croce che mi mandi, non arrivo a comprendere l'amore infinito che ti ha portato a trattarmi così. Dal Vangelo secondo San Matteo: in quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità, io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Passiamo alla meditazione, Claudio, sì.
passiamo alla meditazione.
Sì, 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 ecco qua, sono, sì, sì, dunque San Matteo, ecco, capitolo decimo, sono a pagina 258. Il discorso di Gesù assunse in questo punto un'elevatezza così sublime, così fuori dai poveri pensieri umani, che l'anima sente il bisogno di adottare profondamente la divina sapienza che si rivela. Un uomo, un organizzatore, un genio, un potente monarca non avrebbe potuto parlare così. Solo un Dio che vede tutto, che domina tutto, che parla per infinito amore, poteva proporre ai ministri del suo regno un programma così opposto alle vedute e dalle aspirazioni umane, così poco lusinghiero per la vita materiale e nello stesso tempo così ricco di dolcissima carità. I re della terra mandano alla conquista i loro soldati, incitandoli alla vittoria con l'esaltare la loro forza militare e col prospettare la debolezza del nemico. Gesù Cristo invece dice ai suoi: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Una guerra impari tra una pecora e un lupo, eppure una guerra vittoriosa, perché la pecorella confida sulla forza del suo pastore divino. La mansuetudine, la dolcezza, la bontà, la carità combattono contro la ferocia, la perversità, l'irruenza e la forza brutale e vincono. È un frutto di potenza divina, è l'incrollabile argomento storico della divinità nell'azione della Chiesa nel mondo. Lupi erano i pagani, lupi i barbari, lupi i musulmani, lupi i rivoluzionari apostati, lupi voracissimi sono i comunisti bestiali. E la Chiesa, ciò nonostante, ha vinto sempre e vincerà anche quest'ardua prova moderna che non ha l'eguale nella storia. Gesù Cristo esige dai suoi la prudenza del serpente, cioè il sapersi insinuare nelle anime senza fragore esterno, e la semplicità della colomba, cioè il non rincorrere ad espedienti umani, ma avanzare con la luminosa semplicità della verità. Il serpente cammina senza rumore, si nasconde all'appressarsi del pericolo, s'avvoltola e si impicciolisce, quasi per offrire meno minore bersaglio. È un animale accorto che nella Genesi è chiamato più astuto degli altri. È il tipo del tentatore. Gesù vuole che la verità si insinui con accortezza, senza ostentazioni inutili, senza offrire soverchio bersaglio all'impietà che ha in mano la forza, opponendo alla tentazione diabolica fondata su di un falso ragionamento la persuasione della verità fondata sulla ragione e sulla grazia. Vuole la semplicità della colomba, cioè la mancanza di astuzie nell'apostolato, l'andare diritto allo scopo, il cercare le anime con purissima intenzione e con grande carità. L'apostolato, al quale invita i suoi cari apostoli, non ha prospettiva di trionfi terreni, non può avere come frutto un regno di gloria, invece ha come ambiente naturale quasi l'opposizione degli uomini e le persecuzioni. È una prospettiva che non lusinga la natura e perciò spinge l'anima a cercare Dio solo e ad operare per Dio solo. Gesù annunzia e profetizza quello che attende un apostolo. Citazioni e comparse innanzi ai tribunali, flagellazioni e castighi, ingiurie e contumelie, ma questo stesso renderà più forte la voce dell'apostolo e gli darà modo di predicare la verità e renderne testimonianza anche là dove non sarebbe mai penetrata. Egli non deve preoccuparsi delle risposte da dare, non deve temere, ma confidando in Dio e nei lumi dello Spirito Santo deve rispondere quello che internamente gli sarà suggerito. Dio, come padre amorosissimo, lo assisterà, lo guiderà, lo illuminerà e confonderà l'orgogliosa tracotanza dei perversi. Questa speciale assistenza divina data ai confessori e ai martiri della fede si è constatata sempre nella Chiesa cattolica ed è un argomento bellissimo della realtà divina di fronte alla superbia umana. Persino i fanciulli e le fanciulle confondono i persecutori, come si è visto nei gloriosissimi martiri della Spagna e del Messico. I persecutori hanno dovuto tacere e confessare coi fatti la loro inferiorità dinanzi agli eroi purissimi della fede. Ma c'è di più nella vita di un apostolo. Le persecuzioni non gli sono mosse solo dai pubblici poteri, ma persino dai più cari parenti, dai fratelli, dai genitori, dai medesimi figli. E chi cerca il bene e la vita eterna di tutti sarà in odio a tutti, quasi fosse un nemico del pubblico bene. È la nota più penosa questa delle persecuzioni, poiché niente angoscia di più quanto l'incomprensione dei propri parenti e niente tormenta di più quanto il vederli nel pericolo dell'eterna perdizione. Anche questo è stato sperimentato nella storia delle persecuzioni ed è tuttora sperimentato, perché la Chiesa anche oggi è oggetto di feroci aggressioni ed ingiustissime lotte. Spesso nelle opere più comuni di zelo si incontra la fiera opposizione dei propri parenti e bisogna usare molta prudenza per superarla, conservando intatte le esigenze del Santo Apostolato Cattolico. Gesù Cristo non vuole che si affrontino inutilmente le opposizioni e i pericoli, perché non esorta la pazienza nelle persecuzioni, quasi per ostentare un eroismo umano. Vuole la fortezza nella prova e l'umiltà nella stessa fortezza, indulgendo alla umana debolezza che non sempre sente la forza di affrontare i pericoli. Perciò esorta i suoi apostoli e per essi tutti a fuggire in un'altra città quando sono perseguitati e di allargare così sotto l'uragano stesso della persecuzione la diffusione della buona novella. Egli parla direttamente ai suoi apostoli che dopo la sua morte si sarebbero visti costretti a nascondersi ed accennando alle difficoltà dell'evangelizzazione di Israele dice loro che non termineranno di annunziare il Vangelo alla loro nazione prima che venga il Figlio dell'uomo, cioè prima della fine del mondo. La prospettiva delle persecuzioni doveva essere penosa per l'umana debolezza e perciò Gesù Cristo confortò i suoi cari con il suo esempio. Egli è stato trattato e sarà trattato come faranno con loro gli uomini. Anzi, è stato vilipeso fino ad essere chiamato Belzebul, demonio. Egli va avanti nella via della croce e un suo discepolo deve essere contento di rassomigliargli, perché un discepolo non può essere da più del maestro né un servo più del padrone. Essi debbono annunziare la verità senza timore, pensando che si dovrà conoscere tutto quello che ha fatto il Signore per la sua gloria, e che nel giorno del giudizio si conoscerà la verità e si saprà valutare la grandezza vera di chi l'ha accolta e l'ha praticata. I persecutori possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima, e quindi anziché aver timore di loro e tacere la verità, bisogna temere Dio, che può perdere l'anima e il corpo nell'inferno. Queste parole di Gesù hanno suscitato l'eroismo dei martiri cristiani, i quali dinanzi ai tormenti più terribili non hanno esitato un momento ed hanno conservato tutta la sublime e placida fierezza del loro carattere cristiano. Le parole di Gesù Cristo hanno suscitato e suscitano sempre il più puro e il più forte degli eroismi. Un eroismo senza ostentazione, senza alterigia, senza odio e senza violenza, grande nell'immolazione, nell'amore, nella bontà, nella placida e modesta bontà. Il mondo non ha conosciuto e non conoscerà nulla di più bello e di più luminoso. Ma non basta temere i malvagi. Gesù vuole nei suoi un pieno abbandono alla divina volontà, sapendo che tutto è disposto dal Signore per il nostro maggior bene e che nulla accade senza la sua permissione. Egli permette le persecuzioni per il nostro maggior bene e noi dobbiamo confessare il suo nome a fronte alta innanzi a tutti, con le parole e con le opere, per non essere sconfessati da lui innanzi al Padre nel giorno del giudizio. Gesù parla dei maggiori cimenti ai quali saranno esposti i suoi cari e minaccia di non riconoscere innanzi al Padre chi non lo confesserà. Che cosa deve dire di quei poveri cristiani smidollati che lo rinnegano per un vilissimo rispetto umano? Per lo sguardo di un povero stolto, per una falsa convenienza umana, per un misero interesse temporale, per non rinunziare ad una vanità, ad una degradazione della dignità cristiana, tanti fingono di non credere o di non praticare la loro fede e si associano ai perversi, pur non consentendo con loro. Sono atti di viltà, indegni di un cristiano. Sono colpe che meriteranno un giorno la condanna del giudice supremo, il quale non ci potrà riguardare come suoi discepoli. Non ci può essere conciliazione alcuna tra il mondo e Gesù, tra la verità e l'errore, fra il male e il bene. Per questo il Redentore proclama solennemente che non è venuto a mettere sulla terra la pace, ma la guerra. Anche se tra il padre e il figlio, la madre e la figlia, la nuora e la suocera, c'è divergenza di aspirazioni e di idee, ed uno tira per il mondo e l'altro per il Cristo, essi sono irriconciliabili in questo. I suoi fedeli seguaci debbono aspettarsi la lotta, persino dai più intimi parenti, e debbono saper rinunziare anche agli affetti più cari per seguire la verità e il bene. Chi ama il padre e la madre, il figlio o la figlia, più di Gesù Cristo, cioè contrastando al suo amore dalle sue massime, non è degno di lui, perché è impossibile conciliare un amore che si lega tutto alla terra e ne segue le degradazioni con un amore ineffabile che trae l'anima al cielo e la sublima nelle eterne aspirazioni. Solo un Dio poteva parlare così. Solo un amore ineffabilmente divino poteva attrarre e voler attrarre a sé tutte le anime. Solo il Redentore che porta la croce per salvare poteva invitare categoricamente i suoi seguaci a portare la croce per salvarsi. I mestatori lusingano le passioni ed anche quando esigono le separazioni dalle persone più care non sanno dare in cambio l'amore, ma l'odio, la ribellione, il fanatismo, la crudeltà. Gesù Cristo esige l'amore pieno ed incondizionato, perché vuol dare l'amore pieno e generoso del suo cuore. Sottrae il suo seguace all'amore della carne quando gli è di impedimento alla vita dello spirito e lo trae appresso di sé sulla via del Calvario per incamminarlo e sulla via dell'eterna gloria. È un programma meraviglioso. Non curare la vita presente per guadagnare la vita eterna. Non far caso delle miserie di un momento per conquistare le ricchezze e la vera sapienza è il vero orizzonte di una vita eroica che solleva la creatura alle altezze eterne. In mezzo alle angustie della vita di prova che Gesù prospetta ai suoi apostoli e i seguaci di tutto il mondo e di tutti i secoli. Egli dà loro il conforto più bello, quasi identificandoli con la sua persona. Chi riceve con amore un suo discepolo riceve lui stesso, riceve Dio stesso, che riguarda fatto a sé quello che si fa alle sue creature predilette. Chi riceve un profeta come profeta, aiutandolo nel suo ministero, riceve la mercede del profeta, perché partecipa ai suoi meriti. E chi riceve un giusto, cioè un uomo santo, riceve la mercede che merita l'uomo di Dio per la stessa ragione. Un apostolo è profeta ed è giusto perché annuncia la verità e glorifica Dio con la sua vita santa. Chi lo riceve dunque e lo aiuta nei suoi lavori apostolici, partecipa ai suoi meriti. E persino chi gli dà un bicchiere di acqua fresca, riguardando l'apostolo come figura del Redentore, non perderà la sua mercede. Gesù sapeva bene di poter contare sull'amore che le anime avrebbero avuto per lui. Sapeva che in tutti i secoli, al solo suo nome, si sarebbero fatti i più grandi sacrifici. Egli perciò vuole che si riguardi come lui stesso, un suo apostolo e un suo sacerdote, e vuole che gli si faccia quello che si farebbe a lui stesso. Amen.
Dico, che meraviglia, eh? Anna.
Sì, la preziosità, vedi, dell'essere tutti di Dio, anche quando sembra che tutto si contorca contro di te, ma, il mondo guarda, ti percuota all'inverosimile.
Anna, mia. Quando anche si va in giro... si ferma agli autogrill, per intenderci, no? Poi c'è un reparto dove vendono i libri.
Sì.
E ci sono sempre i libri con le ricette.
Va di moda la cucina oggi.
La cucina, sì. No? Allora, praticamente tu, per sapere come fare, per far bella figura anche, no? Dice, guarda, ho preparato qualcosa, la ricetta l'ho presa da quel grande chef, eccetera, eccetera, no? Ora, ma dico, le ricette per farsi santi, no? Ci sono anche quelle, ma non interessano mica tanta gente, no? E per far bella figura davanti al Signore, è vero? Anche se fai brutta figura davanti agli uomini, ma lo fai per amore di colui che ti ricompenserà. Perché lo stipendio non lo prendi dagli uomini, ma lo prendi da Dio. Allora, penso, ecco, questa... cioè, questa è stoltezza alla fine, no? Perché non è possibile che l'uomo non sia capace di ragionare e di fare anche i dovuti esempi e i paragoni e dire: tu vuoi sapere come si fa ad essere così, vuoi sapere come si fa a far calare la pancia, vuoi far sapere, ecco, la ginnastica e tutte queste cose qua, e tu non sai come si fa ad andare in paradiso. Dico, non lo so, questa non è sapienza, questa è stoltezza, no? E tranquilli, allora quelli sono, siamo praticamente gli zimbelli del maligno che ci prende in giro, ci ride in faccia perché dice, ma siete stolti, ecco, il Divin Maestro è venuto a dirvi tutto e non gli date retta. Io vi inganno e mi credete, siete stolti, per cui meritate di venire, perché il primo accusatore dei fratelli, vedi, ti accusa, dice: tu invece di fare quello che ti ha detto lui e segna in alto, hai fatto quello che ti ho detto io, per cui siccome tu sei mio servo, è giusto, vieni avanti, servo buono e fedele, vieni all'inferno con me. Per cui lui le parole del Signore sempre le gira, le usa, ecco, per al contrario. Ecco, Gesù dice: vieni avanti, servo buono e fedele, ecco, che hai meritato tutto questo. E anche quell'altro dice: vieni avanti, servo buono e fedele, che hai dato scandali, ti sei opposto al bene, hai fatto il male, no? Sei un servo fedele, vieni, ecco, nel regno eterno della perdizione, come ci sono finito io, ci finisci anche tu. perché anche tu non hai voluto servire Dio, non serviam, quella è la parola, quello è il grido blasfemo del maligno, non serviam, stiamo attenti, perché anche noi non serviamo, se non serviamo il Signore, finiamo per servire il nemico, perché chi non è con me è contro di me. Qui non ci vuole mica, non c'è mica da studiare tanto, le parole sono poche, le capiscono anche le persone semplici, le capiscono. Non serve mica studiare teologia per capire queste parole qua.
Anzi, è più facile. Ecco.
Allora, Anna, tu hai...
È Fioretto, sì, sì, San Camillo dell'Ellis.
Ah, sì.
Eccolo qua, il fondatore dei ministri degli infermi. Fece risuonare di Ave Maria alle corsie di tanti ospedali e ricoveri per sofferenti. Ogni giorno egli recitava il rosario con i malati all'ospedale. E ai suoi figli raccomandava, con l'esempio e con la parola, che anche negli uffici e impieghi più materiali, in cucina, in guardaroba, in lavanderia, si doveva abitualmente pregare, recitando la corona. Una volta, tornando da Loreto, mentre dispensava corone del rosario acquistate in quel santuario, un sacerdote si presentò a chiederne una. San Camillo se ne meravigliò, anzi, ne fu rattristato, e gli disse: «Voi non avete una corona, un sacerdote senza corona. Che Dio vi perdoni, fratello».
Così è.
Ti leggo anche quello di domani, è brevissimo, ma è molto importante.
Allora, abbiamo, ma le corone magari ci sono, ma nel cassetto del comodino.
Sì, belle anche,
sono,
perché sono preziose.
Tante. Qui l'ho presa a Lourdes, questa l'ho presa a Fatima, questa l'ho presa a Loreto, no? Però sono cimelli.
Non le consumiamo, dovremmo consumarle proprio davvero. Ecco, il fioretto di domani, San Bonaventura, dottore della Chiesa, ricevette un giorno la visita di un altro grande dottore della Chiesa, San Tommaso d'Aquino, il quale lo pregò di fargli vedere la biblioteca dove egli aveva attinto tante cognizioni. San Bonaventura gli mostrò il suo crocifisso, che portava le tracce dei baci e delle lacrime di cui il santo l'aveva inondato. Quello era il prezioso, il più prezioso dei libri, su cui aveva preso tutta la sua soprannaturale sapienza. Sui dolori e patimenti del crocifisso, più eloquenti di qualsiasi altra pagina, aveva fondato il robusto edificio della sua santità, tutta serafica, il crocifisso. Bene, Claudio.
Insomma, guardi Gesù Cristo, guardate a Lui e sarete raggianti. Cioè, Gesù ti fa vedere cosa ha fatto, cioè, l'amore che Lui ha avuto per te. E allora tu, se non mediti la passione di Cristo, come fai a innamorarti di Cristo che non sai neanche quello che ha fatto per te? Andate in stella mattutina, e lì c'è la passione di Cristo, meditata da padre Gaetano da Bergamo, 58 meditazioni, il nemico farà di tutto perché perdiate tempo in altri link, in altre cose, andare a sentire le ultime novità di qua, di là, di su, di giù. La meditazione, prima di tutto, cercate prima il regno dei cieli, tutto il resto, messaggini, chat di qua, chat di là, siamo invasi. Non abbiamo capito che sono poi sciocchezze alla fine, perché buonanotte, buongiorno, santa giornata, buona settimana e tutti sti auguri. Guarda, se tu mediti la passione di Cristo, sarà una buona giornata, una santa giornata, una santa settimana, senza... quello è l'augurio, medita la passione di Cristo e avrai tutti gli auguri che vengono dal cielo e anche dal tuo angelo custode, che dice: finalmente questo qui ha cominciato a capire qualcosa. Bene, Ave Maria a tutti.
Santa giornata a tutti, Ave Maria.